Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno za tu, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo hina je...
Eccoci qua con una nuova puntata dell'Ora dei Balcani. Il buon Tuco vi dà un saluto a tutte e tutti collegati qui su Radio Wombat per ascoltare notizie di geopolitica varia con un balcanocentrismo galoppante. Oggi puntata piena di questioni, parliamo di Artico, parliamo di Lituania, parliamo di Croazia e le mine, parliamo di Serbia. Parliamo di Montenegro e tutto quello che riusciamo a far stare dentro la nostra oretta e mezzo di puntata. Quindi partiamo subito col primo pezzaccio e poi ci troviamo qui sulle frequenze di Radio Wombat per le notizie dell'urlo dei Balcani. Wombat!
Все реализуем. We'll be right back.
senza mnie maghi.
Eccoci qua, per chi fosse rimasto collegato o chi si fosse collegato in questo momento, è l'Uro dei Balcani, il buon Tuco vi dà un saluto e partiamo subito con le notizie di oggi perché il tempo come sempre ci è tiranno, ahimè. Partiamo dalla, come annunciato in apertura, dalla Croazia. Nonostante l'ampio programma di sminamento di questi anni, possibile anche grazie ai fondi della coesione dell'Unione Europea, in Croazia le mine del conflitto degli anni 90 mietono ancora vittime e molte delle quali sono proprio nostre. Lo sminamento in Croazia a seguito del conflitto durato dal 91 al 95 non è ancora concluso e continua a mietere vittime. L'ultima tragedia risale al 15 gennaio scorso, avvenuta nelle vicinanze del monte Dinara, a poco più di 40 km a nord di Spalato, nell'entroterra dalmata. Un cacciatore di 67 anni si è inoltrato in una zona tracciata come a rischio mine ed è rimasto ucciso dall'esplosione di un ordigno. Si aggiunge al numero delle persone vittime di mine in Croazia, che tra il 91 e il 2021 sono state 2017, di cui 524 sono rimaste uccise. A queste si devono aggiungere i 65 sminatori morti e centinaia quelli feriti nel corso di operazioni di bonifica. Durante la guerra tutta l'area della Krajina croata è stata intensamente minata, a partire dal 91 con la nascita dell'autoproclamata Repubblica Serba di Krajina, proclamata nel 19 dicembre del 91 dai serbi di Croazia, con centro di potere a Knin, ma riconosciuta a livello internazionale, sino all'agosto del 95 con l'operazione Oluja dell'esercito croato. Il successivo lavoro di sminamento è stato alquanto difficile, mancava spesso la mappa, le mappe indicanti le posizioni delle mine anti-uomo e anticarro, mancavano risorse da investire nello sminamento e i territori minati erano spesso complessi da bonificare. In Croazia la prima legge dedicata alla soluzione dell'inquinamento da mine risale al 96, anno in cui la missione delle Nazioni Unite nel paese aveva stimato in 13.000 km quadrati, il 23% dell'intero territorio della Croazia, il territorio da bonificare. Poi nel 98 è stata creata la CROMAC, che è la Croatian Mine Action Center, con il compito di coordinare tutte le iniziative per riuscire a rispettare la Convenzione di Ottawa firmata nel 97. La Convenzione di Ottawa era sul divieto di impiego di stoccaggio, di produzione, di trasformazione e trasferimento delle mine antiuomo e sulle loro distruzione, quindi insomma una legge per diminuire l'uso spregiudicato che è stato fatto delle mine antiuomo, di cui ricordo noi siamo fra i più grandi produttori mondiali, o eravamo, ora non sono aggiornato sugli attuali livelli insomma di produzione, che sono state usate soprattutto nelle guerre balcaniche per fare un delirio fondamentalmente, per impedire a chiunque di passare, e le mine purtroppo rimangono in funzione per lungo tempo. Nell'occasione del 98, quando venne creata la CROMAC, le autorità croate avevano assicurato che avrebbero concluso lo sminamento entro il 2019, come previsto anche dalla strategia nazionale per lo sminamento, che si chiamava proprio 2009-2019, ma nel 2018 i termini sono stati estesi al 2026. Inoltre, per facilitare la relazione della strategia, dal 2015 una nuova legge sullo sminamento ha previsto un insieme di precise azioni e procedure coordinate attraverso il rinnovato Centro Croato per lo Sminamento, l'HCR-CTRO. Legge poi riformata più volte, l'ultima in vista dell'entrata della Croazia nell'area Schengen, appunto, che è avvenuta il 1 gennaio di quest'anno. Sino ad ora, dati aggiornati al 2021, le operazioni, quindi non si sa ancora negli ultimi 2 anni. Le operazioni di sminamento sono state più di 7 miliardi di cune, che sono circa 929 milioni di euro, e per concludere, entro il 2026, secondo i dati resi pubblici a settembre 2022 dal Parlamento croato, sono necessari circa altri 224 milioni di euro. La Croazia prevede di coprire questi ultimi con quasi 94 milioni provenienti dal bilancio statale ed il resto con fondi esteri ed europei. Sono, secondo i dati pubblicati da Landmine and Cluster Munition Monitor, a fine 2020 risultano 279,55 km² di territorio ancora contaminato in Croazia, di cui 196,89 km² di aree sicuramente minate e 82 di aree sospette o a rischio. Di questi territori ad oggi la quasi totalità, cioè il 98,6%, è rappresentata da aree forestali, un terzo dei quali la Croazia prevede di bonificare grazie a fondi della politica di coesione europea. In questo contesto sono in via di definizione e avvio i primi progetti legati alla programmazione fino al 2026-27, mentre sono ancora in corso le attività di una serie di interventi sostenuti dal programma 2014-2020. Tra questi, alcuni dedicati proprio allo sminamento di zone boschive prospicienti a parchi nazionali, che messi finalmente in totale sicurezza potrebbero diventare un'ulteriore attrazione turistica e rallentare il forte spopolamento nelle zone montane a causa della mancanza di prospettive occupazionali. È il caso della contea di Ožejko-Baranjska, nel parco naturale di Copacabana Rit, che si estende in una delle zone umide più vaste d'Europa, a nord-est della città di Osijek, e in parte del parco regionale Mura Darava, che si estende sul territorio di 5 contee, oltre a quella di Osijek, e che rappresenta uno dei più importanti ecosistemi fluviali europei. Il valore di questo parco regionale è dimostrato anche dal fatto che è parte della prima biosfera transnazionale dell'UNESCO, nata 2 anni fa, chiamata Amazzonia d'Europa, e che coinvolge altri 4 paesi confinanti con la Croazia. I 2 parchi sono inclusi nel progetto Natura Vita, che ha messo a disposizione risorse per 49,9 milioni di euro. Si prevede entro il 2023 la bonifica di 2.534 ettari di bosco da mine e residui bellici, accanto ad altre attività di tutela ambientale, ristrutturazione delle infrastrutture e iniziative di educazione e sensibilizzazione della popolazione, soprattutto giovanile. Rispetto a questo settore di attività è importante la realizzazione del centro educativo Pro Podravgie, inaugurato nel maggio del 2021 nel bosco Dravica, nel parco regionale Mura Drava. Oltre a organizzare visite guidate per conoscere flora e fauna, campi di volontariato, il centro è luogo di informazione per bambini e ragazzi sul riconoscimento dei residui bellici e sui pericoli connessi. Vi sono poi altre 2 contee poste alle spalle della cittadina di Senj e Zara, tra la costa adriatica e il confine ovest tra Croazia e Bosnia e Erzegovina, che sono state tra le più minate durante la guerra del 91-95. Nell'ambito del progetto Fearless Velebit, coperto da fondi europei e di cui è capofila la Hrvatske Šume d'Oro, cioè un'impresa pubblica per la gestione delle foreste e dei terreni forestali nella Repubblica di Croazia, si è quasi finito di sminare 2 aree della contea di Liko, Senjaz e Zadarska. Si prevede la fine dei lavori a giugno 2023 con la bonifica di 1645 ettari tra zona boschiva e zona del parco naturale di Velebit e del parco nazionale di Paklenica. Il progetto ha inoltre consentito la bonifica di una serie di percorsi da trekking nella zona meridionale di Velebit. Quindi se volete andare a fare una vacanza potete andarci, però io aspetterei un altro gocciolino. Non solo, in caso di incendi in questa zona del Velebit si potrà ormai operare in velocità anche sul terreno e non solo su Canadair. Non si era potuto fare nell'agosto del 2017 quando, a causa del mancato controllo della presenza di mine in un territorio considerato a rischio, era andata a fuoco una vasta area boschiva in vicinanza del parco di Paklenica tra Svetobrdo e Kveni Potok. Si sono utilizzati fondi europei anche per il progetto Karlovac Karst nel territorio sud-occidentale dell'omonima contea, dove nel settembre 2022 è stata organizzata la prima conferenza tra i partner del progetto, con capofila anche in questo caso appunto l'azienda pubblica che si occupa dei boschi. Sono 1.929 gli ettari che si prevede di sminare per una spesa di 32 milioni di euro. Un'esperienza più che ventennale che la Croazia condividerà a maggio con operatori del settore nell'annuale simposio internazionale sulla lotta alle mine che organizza a tempo e che si terrà a Vodice. dedicata allo scambio di esperienze e informazioni sulle ultime tecnologie, attrezzature e metodi nell'azione e ricerca di soluzioni alle nuove sfide tecnologiche, tecniche e gestionali. Tra le quattro aree tematiche che si affronteranno, una sarà dedicata alla risposta urgente alla situazione dell'Ucraina, paese con cui la Croazia ha già avuto rapporti di cooperazione per condividere la propria esperienza nel campo dello sminamento. Niente, questo è Croazia, quindi ancora con vaste zone da modificare, ma non solo, anche la Jugoslavia e tutta quella zona lì che ha subito un massiccio minamento, se così si dice. Insomma, quindi niente, bene che si continui, perché è incredibile che queste armi continuino a mietere vittime così tanto tempo dopo la fine della guerra. Non è l'unica arma in mano all'uomo che fa questo effetto, però insomma auspichiamo chiaramente uno sminamento in sicurezza e velocità, ma chiaramente questo è abbastanza fantasia, nel senso che purtroppo il danno arriva dopo, anche appunto non solo a passeggiatori ma anche a chi smina con le proprie mani. Insomma, la questione delle mine è una questione che per fortuna qui ora finalmente, scusate c'è un po' di raucedine, finalmente abbiamo una certa sensibilità. Io mi ricordo nelle scuole, insomma, se ne è parlato, si parlava delle mine giocattolo lasciate soprattutto in Africa, ma insomma non solo, e c'è una pletora di tipologie di mine infinita, incredibile, l'uomo. Comunque... Beviamo un sorsino d'acqua con un po' di musica alta. Molto bene. Passiamo invece sempre a sostanze negative, ma questa volta non ci spostiamo tanto geograficamente, ma parliamo appunto di uno scandalo in Serbia. Si sa ancora poco o nulla su impatto e responsabilità della fuoriuscita di 20 tonnellate di ammoniaca da un serbatoio su un treno merci nel sud-est della Serbia, incidente che ha causato anche due vittime. In Serbia resta difficile per i cittadini ottenere informazioni su questi disastri ambientali, perché, come sappiamo, abbiamo parlato tante volte, i media sono principalmente in mano al governo. A metà gennaio è stato revocato lo stato di emergenza sul territorio di Pirot, nel sud-est della Serbia, introdotto il 25 dicembre del 2022, a causa della fuoriuscita di ammoniaca da un treno merci deragliato. Oltre alla dispersione dell'ammoniaca altamente dannosa per la salute umana, il deragliamento del treno ha prodotto un denso fumo, causando 9 incidenti stradali. Secondo quanto riportato dai media, le vittime sono due: il conducente di un camion di nazionalità turca, morto dopo essere finito fuori strada a causa dell'inalazione di fumi tossici, e un uomo morto in ospedale per asfissia. Al momento della stesura di questo articolo non si sa ancora che è avvenuto il 25.01. Non si sa se la procura abbia avviato un'inchiesta sul disastro ferroviario di Pirot. Ad oggi l'unico ad essere stato posto in stato di fermo è un giornalista locale che ha cercato di filmare con un drone il luogo in cui è avvenuto uno degli incidenti stradali causati dal fumo. Commentando la decisione di revocare lo stato di emergenza, Vasic, sindaco di Pirot, ha spiegato che i binari sono stati ripuliti e che il traffico ferroviario è stato ripristinato, con l'introduzione di alcune misure straordinarie per i treni merci: la riduzione del limite di velocità a 20 km/h, la riduzione della portata a 1200 tonnellate e il divieto di trasporto di ammoniaca. Nonostante il deragliamento del treno sia avvenuto fuori dal centro abitato, ben presto i cittadini hanno avvertito l'odore di ammoniaca. Il giorno dopo l'incidente, i media hanno riportato che 56 persone hanno chiesto assistenza medica. Di queste, 38 hanno presentato sintomi associati all'asfissia, 3 hanno riportato lesioni causate da incidente stradale e 15 sono finite in pronto soccorso. L'ammoniaca viene trasportata dallo stato liquido in serbatoi a pressione e, una volta rilasciata nell'atmosfera, passa allo stato gassoso. L'esposizione ad alte concentrazioni nell'aria può provocare bruciore gonfiore delle vie aeree, danni ai polmoni e in alcuni casi anche morte. A contatto con l'acqua, l'ammoniaca forma l'idrossido di ammonio, una sostanza che può provocare gravi ustioni. Il treno merci deragliato, che il giorno dell'incidente trasportava circa 900 tonnellate di ammoniaca divise in 20 carri cisterna, ogni giorno viaggia sulle linee di Nis-Dimitrovgrad, sul tratto ferroviario ormai da tempo in pessime condizioni in cui è avvenuto l'incidente tra i treni merci. Cioè, i treni merci, lì dove è avvenuto l'incidente, dovevano ridurre la velocità a 30, ora scesa a 20 km/h. L'azienda Elixir, proprietaria del carico trasportato dal treno uscito dalle rotaie, ha spiegato che l'ammoniaca arrivava dalla Bulgaria, stando alle stime di questa azienda che produce acidi solforici e fertilizzanti minerali complessi. Il giorno dell'incidente, da uno dei carri deragliati sono fuoriuscite circa 20 tonnellate. Si è poi deciso di lasciare aperti i carri cisterna deragliati, facendo fuoriuscire tutto il resto dell'ammoniaca. Il singhalo di Pirat ha spiegato che, secondo gli esperti, quello era il modo più sicuro per fronteggiare l'incidente ambientale. Nei primi giorni dopo il deragliamento del treno, la popolazione dell'area di Pirot è stata invitata a non utilizzare l'acqua dai pozzi. Si è ipotizzato anche che l'ammoniaca sia finita nel fiume Nisava. Ben presto però è stata diffusa la notizia secondo cui non ci sarebbe stato alcun impatto ambientale di grandi dimensioni. Però si ribadisce, questo è un po' il mainstream, no? Le domande rimaste senza risposta. Constatando che gli incidenti come quello di Pirot di tanto in tanto accadono, la premier Anna Barnabic, sottolinea che le autorità hanno reagito prontamente e che il rischio di ulteriori disastri di questo tipo verrà ridotto con nuovi investimenti nelle grandi opere infrastrutturali. Il giorno dopo il deragliamento del treno merci, Goran Verzic, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ha dichiarato di non aver bisogno di alcuna inchiesta per capire che la causa dell'incidente è legata alle cattive condizioni dell'infrastruttura ferroviaria. Il ministro ha poi spiegato che, sulla base di un accordo stipulato nel 2018, nel marzo 2022 è stata indetta una gara d'appalto per la ricostruzione del tratto ferroviario, proprio quello dove è deragliato, il Nis Dimitrovgrad, e i lavoratori dovrebbero iniziare quest'anno i lavori. Il costo del progetto, secondo il ministro, sono 270 milioni di euro. Non sono passate inosservate le esternazioni della ministra dell'Ambiente, Irena Vujovic, rispondendo alle domande dei giornalisti sui dettagli della vicenda, ella ha assunto un atteggiamento arrogante, replicando con un'affermazione del tipo: perché io dovrei saperlo? Spetta forse a me effettuare quella misurazione? Molte domande sono rimaste senza risposta. Il trasporto della merce pericolosa si è svolto in modo conforme alle leggi? Ci si domanda. È stata assicurata un'adeguata protezione della cisterna in modo da poter sopportare varie pressioni esterne? Chi è responsabile dell'incidente? Perché i carri cisterna si sono ribaltati uscendo dai binari? Quanta ammoniaca è finita nel suolo e nell'acqua? Cosa è emerso negli accertamenti? Queste sono domande a cui per il governo ufficialmente non ha risposto, se non forse quelle 20 tonnellate date poi non dal governo ma dall'azienda. In Serbia ormai nessuno solleva la questione dell'infrastruttura ferroviaria. A tutti è chiaro che le ferrovie sono in condizioni catastrofiche. Nell'ultimo anno, proprio sul tratto Nis-Dimitrovgrad, sono avvenuti almeno 3 incidenti ferroviari, portando al deragliamento dei vagoni contenenti sostanze pericolose. Qualche giorno dopo l'incidente di Pirot, sul tratto Zaiekar-Kianzeva, che è uscito dalla rotaia un carro contenente acido fosforico. Per fortuna la cisterna è rimasta integra e non c'è stata alcuna fuoriuscita. Anche in questo caso la proprietaria della merce trasportata era l'azienda Elixir di Sabak. L'ultimo incidente è avvenuto lo scorso 24 gennaio nei pressi di Subotica, nel nord della Serbia, dove 3 vagoni cisterna pieni di propano sono deragliati. Secondo quanto riportato dai media, non c'è stata alcuna perdita di gas alle cisterne e l'incidente non ha comportato alcun pericolo. Uno degli aggiornamenti degli argomenti tabù per la leadership serba è il cosiddetto tunnel di Vrakar, un tunnel ferroviario lungo 3,5 km che passa sotto il centro storico di Belgrado e ogni notte viene attraversato da treni merci pieni di ammoniaca, gas, petrolio liquefatto, vari acidi tipo solforico, acetico, nitrico e derivati dal petrolio, quindi pieni di sostanze infiammabili. I treni che trasportano sostanze pericolose e infiammabili attraversano il tunnel di Vraka solo di notte. Tuttavia, come emerso da un'inchiesta condotta dal portale indipendente BIRN, appunto sono sempre portali indipendenti perché insomma le grandi testate giornalistiche non se ne occupano perché sono controllate, l'ufficio per la situazione di emergenza presso il ministro dell'interno non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione che permetta qualsiasi tipo di trasporto ferroviario, quindi sia di passeggeri sia di merci, attraverso il tunnel di Vraka. Per di più, i documenti di cui Byrne è venuta in possesso dimostrano che nel caso in cui nel tunnel dovesse verificarsi una perdita di sostanze pericolose, le squadre antincendio e di primo soccorso non sarebbero in grado di intervenire. Un sopralluogo ispettivo e una valutazione dei rischi hanno dimostrato che nel tunnel di Vrakar il rischio di incendio è assai elevato e che le condizioni per un'eventuale evacuazione di un treno fermo per guasto sono sfavorevoli. L'ingegnere Ignatovic, direttore dell'Istituto dei Trasporti CIP, ha dichiarato a BIN che qualora nel tunnel dovesse verificarsi un'esplosione, metà Belgrado salterebbe in aria. Le autorità non hanno saputo dare una risposta soddisfacente nemmeno a un avvertimento come quello lanciato dall'ingegnere. L'azienda pubblica responsabile della gestione delle infrastrutture ferroviarie della Serbia ha affermato che la probabilità di una perdita di sostanze pericolose nel tunnel è estremamente bassa e in caso di incendio o simili incendi i treni merci non si fermano all'interno, bensì fuori dal tunnel. Quindi, da qualche parte del centro di una città, con più di 1 milione di abitanti, sempre ammesso che riescano ad uscire dal tunnel. Questa è la situazione in Serbia delle infrastrutture e l'approccio del governo serbo ai possibili incidenti. Comunque, insomma, al di là di tutto, interessante questa cosa del tunnel, che è una bomba all'orologeria sotto la città di Belgrado. Follia, queste sono veramente sempre follia, questi tunnel così profondi per sì, risparmiare tempo, ma poi se il rischio è questo, cioè se i rischi sono ambientali rischi per i cittadini e le cittadine, mi sembra una gran cagata. Sempre prima il danaro. Allora, visto che ci stiamo occupando di tratte, vorrei parlare di questo, se trovo l'articolo. Oh, ecco qua. Allora, la domanda che sull'Osservatorio Russia si pongono come partenza da questo, come domanda di partenza, è: può la partnership sino-russa resistere al gelo artico? Allora, piccolo excursus, che non so leggervi articoli, potete trovarli a giro facilmente. Ne ho letto uno l'altro giorno, se non sbaglio, su analisidifesa.it.org.net, uno dei tre. Fondamentalmente l'Artico, ne abbiamo parlato più volte, è una zona di confronto, soprattutto ora che appunto, diciamo che i commerci via terra, via aria, attraverso appunto l'Ucraina, il Caucaso, insomma, sono bloccati, devono passare ai lati. Chiaramente prende di importanza la parte marittima, il famoso passaggio a nord-ovest, per intenderci, che è in mano principalmente alla Russia. Abbiamo parlato più volte del fatto che i paesi che compongono quell'organo che si occupa di gestire tutta la parte dell'Antartico e i mari adiacenti è ferma, non sta lavorando. La Russia invece sta lavorando alacremente e ora ne parliamo. E mentre la NATO, nel mentre, per non restare indietro, chiaramente ha rafforzato il fronte nord, il nord orientale. Leggevo appunto l'altro giorno, diciamo che sulle caratteristiche militari fino adesso, no? Per non far sì che sembrasse un modo per creare un'escalation, insomma, non essere una minaccia, sappiamo la Russia appunto ne è molto sensibile fin tanto che ha deciso pure di invadere l'Ucraina, non finisce lì chiaramente la questione, ma insomma passa anche da lì. Le forze NATO fondamentalmente sono state sempre poste a giro in piccole unità che non raggiungono nemmeno una brigata, a quanto ho capito, vengono stanziate nei paesi baltici a rotazione, ci stanno, se non sbaglio, 3-4 mesi, e poi vanno in un altro, quindi non sono forze di posizionamento, di ferme, ma in movimento, per non sembrare che qualcuno stia preparando un'invasione. Questo però in realtà, appunto, hanno detto gli analisti negli ultimi incontri dei vertici della NATO, che tutto sommato alla fine non funziona questa tecnica, perché comunque le truppe NATO vengono percepite come una minaccia dalla Russia, dalla Federazione Russa. Dunque le nuove strategie sembra che saranno invece porre delle basi ferme proprio per difendere quel fronte, soprattutto su richiesta e spinta dei paesi baltici, in particolare mi sembra fosse la Danimarca che diceva: ragazzi, occhio, perché se la Russia avesse voluto invece attaccare l'Ucraina, attaccare uno dei paesi baltici, l'Europa non sarebbe stata in grado di fermare, se non dopo lungo tempo, l'avanzata russa. Quindi c'è bisogno di più truppe. Però questo è il famoso cane che si morde la coda, perché più truppe più sembra sia un'aggressione. Insomma, poi alla fine ogni scusa è buona per fare la guerra. Quindi la questione è che non ci dovrebbero essere armi da nessuna delle parti. Tu vedrai che la guerra non parte. Ma invece sembra che sia questo. Sarebbe interessante parlare sempre su queste strategie militari che purtroppo fanno parte del contesto geopolitico attuale, e che saperle non è male, cioè sulla nuova ristrutturazione dei Marines americani, proprio in vista dell'altro fronte caldo che è Taiwan, cioè non in vista solo di quello, ma in vista di fondamentalmente guerre diverse. Guerre che stanno cambiando, non sono più uguali a prima, e appunto questo aggiornamento dei Marines, molto contestato in patria, insomma, forse se volete ne parleremo una volta, o se no cercatevi appunto, mi sembra su difesaonline.it fosse l'articolo, appunto il cambiamento proprio delle forze armate per fronteggiare le nuove minacce geopolitiche che, in atto. Va bene, comunque non mi voglio dilungare, andiamo a parlare invece della cosa interessante. La strategia di politica estera della Federazione Russa nella regione artica si articola su tre direttrici principali: la Northern Sea Route e le sue implicazioni commerciali e militari, la gestione del crescente interesse cinese nell'area ed il rafforzamento della presenza militare nelle acque adiacenti alle coste russe. Tali priorità trovano riscontro in diversi documenti ufficiali, tra cui l'ordine esecutivo del presidente Putin sui traguardi nazionali e gli obiettivi strategici della Federazione Russa fino al 2024, ed è il documento sulla politica artica russa per il periodo 2020-2035. Tutte sfide di vasta portata. Sebbene lo status di superpotenza artica sia quasi incontestabile in termini di presenza militare e capacità logistiche, alcuni recenti sviluppi impongono la necessità di un'analisi più approfondita dei rischi e delle opportunità per la Russia in quest'area geografica, da poco al centro di un rinnovato interesse internazionale. La penetrazione cinese nell'Artico e la modalità con cui Mosca deciderà di gestire i rapporti con Pechino nella regione saranno fortemente influenzati nel medio termine da due fattori principali: la maggiore percorribilità della rotta commerciale dovuta allo scioglimento dei ghiacci e la revisione della priorità strategica in termini di partenariati politici e commerciali della Russia, chiaramente in seguito alla chiusura dei mercati, insomma, la chiusura, come sappiamo, non totale, ecco, non ermetica, dei mercati europei. Anche per quanto riguarda questo teatro apparentemente remoto, il fattore principale alla base della scelta russa di instaurare una cooperazione più solida con la Repubblica Popolare Cinese risiede nella volontà di contrastare l'esercizio dell'influenza statunitense nell'area. La cooperazione sino-russa nell'Artico si è sviluppata su due fronti principali, quello economico-commerciale e quello diplomatico, come dimostrano la collaborazione per il progetto Yamal LNG e la non poco sofferta accettazione formale da parte russa della Cina come stato quasi artico, con tutte le relative implicazioni. Nel 2018, infatti, la Cina ha pubblicato un libro bianco interamente dedicato alle regioni, coniando il neologismo che ha provocato irritazione sia a Mosca che a Washington. Il neologismo stato quasi artico. Se inizialmente il Cremlino ha opposto ferma resistenza alle mire espansionistiche cinesi nell'Artico, il crescente isolamento diplomatico, economico e commerciale dovuto all'invasione dell'Ucraina ha costretto la Russia ad accettare la cooperazione più corposa con la Cina, sia per ciò che concerne le questioni di finanziamenti, sia per facilitare un'apertura verso est della rete commerciale. Fino ad ora le relazioni commerciali tra i due paesi ammontano a un totale di circa 110 miliardi di dollari. L'aggiunta dell'Artico come area di cooperazione ulteriore coprirà sicuramente la ricerca tecnologica e le attività di esplorazione, come stabilito sin dal 2018. Cos'è il progetto Yamal LNG? A livello infrastrutturale, i legami bilaterali nella regione hanno subito un notevole impulso grazie a investimenti economici per la ferrovia di Belkomur, il porto di Arkhangelsk e la costruzione di una ferrovia lunga 1161 km dalla città siberiana occidentale di Solikamsk attraverso Syktyvkar fino a Arkhangelsk, appunto. Uno dei principali punti di svolta per la cooperazione sino-russa nell'Artico è sicuramente rappresentata dalla partecipazione congiunta al progetto Yamal LNG, che si ritiene possa fruttare circa 926 miliardi di metri cubi di gas naturale. Si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso, sia per ciò che concerne la gestione dei costi e l'efficienza, sia per quanto riguarda l'attrattività per le compagnie internazionali. Il successo del megaprogetto a partire dal 2017 si deve alla National Petroleum Corporation cinese e alla Silk Road Fund di proprietà statale, in collaborazione con la russa Novatek e la francese Total. Total che ha raggiunto degli extra profitti talmente alti che sconterà la benza ai francesi. La China National Chemical Engineering e la società russa Neft Ortega Zolding hanno firmato nel 2019 un contratto per la costruzione di infrastrutture nel giacimento petrolifero di Payaca, con un investimento totale di 5 miliardi di dollari in 4 anni e un lancio previsto per il 2023. I due stati collaborano inoltre al progetto sul gasdotto Power of Siberia, Sila Sibiri, che collegherà la regione di Blachovenskan al confine cinese con il giacimento di gas siberiano nella Repubblica di Yakutia. L'accordo è stato firmato da Putin e dal vicepremier cinese Zhang Gaoli e comprende altre possibili esplorazioni, in particolare il giacimento di Vankor, che sarà collegato da un accordo con la cinese CNPC. Quindi il progetto Yamal LNG fondamentalmente è che cos'è? È un... anch'io non l'ho capito. L'Arctic LNG 2, quindi è un gasdotto. È un gasdotto, sì, assolutamente. Quindi un ulteriore gasdotto che passerà dal nord, anche perché appunto sciogliendosi i ghiacci si ha accesso a nuovi giacimenti, sicuramente. L'apertura della Northern Sea Route fa parte della priorità strategica del Cremlino in quanto scorciatoia per arrivare dall'Europa all'Asia. Ah, questo è interessante. La rotta riduce significativamente la distanza tra Yamal e l'Asia rispetto alla classica rotta del canale di Suez, collegando gli oceani Atlantico e Pacifico da nord. I recenti studi hanno confermato che la rotta artica sia dal 30 al 50% più breve rispetto alla rotta sul canale di Suez o dal canale di Panama per i traffici est-ovest, con tempi di transito ridotti di circa 14-20 giorni, cioè roba. Se da un lato l'apertura di queste rotte può considerarsi l'esito di un disastro ambientale, questo è un dato di fatto, dall'altro può rappresentare un'opportunità per l'ambiente. Se le acque artiche internazionali si scaldassero abbastanza da rendere efficaci le rotte artiche, le compagnie di navigazione potrebbero ridurre la loro emissione di gas a effetto serra di circa il 24%, un risultato quasi paradossale, cioè meno navi nelle altre rotte, ma soprattutto se le navi devono stare meno in mare, chiaramente inquinano meno. E la percentuale calcolata è del 24%, che non è poco. Peraltro l'effetto dirompente del cambiamento climatico aveva già fornito alla Russia un'opportunità non indifferente di rilancio della rotta artica. Nel 2008 veniva pubblicato un documento politico che inquadrava lo sfruttamento della Northern Sea Route come una via di trasporto unitaria nazionale. L'obiettivo fissato per il 2024 dei vertici russi è un aumento del traffico del NSR a 80 milioni di tonnellate all'anno. NSR che sarà? Non si sa. Se la tempistica dell'obiettivo potrebbe anche non essere realistica, si potrebbe comunque affermare che entro il 2030 la NSR emergerà. Ah no, l'NSR, certo, la Northern Sea Route emergerà sicuramente come una rotta commerciale fondamentale. Una maggiore percorribilità della NSR non solo amplierebbe lo spazio di manovra della Federazione Russa dal punto di vista geografico, ma faciliterebbe ulteriormente l'accesso russo al mare, spina nel fianco di Mosca sin dai tempi dell'impero, nel senso che il mare è talmente, cioè le coste sono talmente ampie che sono difficili proprio da difendere. Chiaramente col ghiaccio era un certo tipo di questioni, senza ghiaccio è un'altra roba. Comunque, nella prospettiva cinese, invece, l'apertura di una rotta dell'estremo oriente russo consiglierebbe di porre fine all'annoso dilemma dello stretto di Malacca per la penetrazione commerciale. A tal fine, Pechino ha costruito e testato nel 2018 la sua prima nave rompighiaccio Xuelong 2. Nel 2017 si è avuto un impegno contiguo sino-russo a migliorare la navigazione nella Northern Sea Road attraverso la congiunzione dell'Unione Economica Euroasiatica, guida russa, e della Belt and Road Initiative sotto l'egida cinese. Un'opportunità eccellente per le due potenze per allineare i loro interessi reciproci, promuovendo al contempo lo sviluppo economico di un'area per molti versi critici. Gli investimenti cinesi nell'estremo oriente russo poco sviluppato hanno fornito ulteriori motivi per rendere appetibile la cooperazione agli occhi della Federazione Russa. Dall'altro lato, l'espansione del progetto Belt and Road nella regione aprirebbe le porte alla via della seta artica cinese, che però non passa solo per la Russia. Si tratta invece di un ampio sforzo di Pechino per investire in tutto l'Artico, e i mercati dei paesi europei sono tra i principali destinatari di questa strategia. Al netto degli scambi commerciali, la Cina ha inoltre perseguito attivamente una cooperazione bilaterale per la ricerca scientifica con altri stati artici. In Svezia la Cina gestisce dal 2016 la Remote Sea Science Satellite North Polar Ground Station a Kiruna, a nord del circolo polare artico. Nel 2018 la Cina ha inoltre firmato un accordo con la Finlandia per la creazione di un centro di ricerca congiunto a Sodankyal, nel nord della Finlandia, per l'osservazione spaziale dell'Artico e i servizi di condivisione dei dati. A Karol, nel nord dell'Islanda, l'osservatorio scientifico artico Cina-Islanda è operativo dal 2018. Sulle strategiche isole Svalbard, lago della costa nord-centrale della Norvegia, si trova la stazione di ricerca cinese Yellow River. Pur perseguendo i propri interessi artici attraverso una diplomazia multivettoriale, Pechino è riuscito a generare, in generale, a tenersi alla larga dalla rivalità geopolitica tra Russia e stati artici occidentali, membri della NATO, e ciò spinge diversi analisti a ritenere che l'interesse cinese nell'Artico non abbia, almeno per il momento, una connotazione militare. Per questo motivo la Russia costituisce ancora l'apripista per questa via. Cosa aspettarci dal futuro? Si ritiene che l'Artico contenga fino a un quarto del petrolio e del gas ancora da scoprire nel pianeta. Con l'impatto del cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci offre chiaramente nuove opportunità per la corsa all'approvvigionamento delle risorse e al dominio delle rotte di navigazione. Grazie a una scacciante presenza militare sapientemente adattata a una topografia unica, il dominio di Mosca nella regione è fino ad ora incontrastato. Inoltre i progetti Yamal LNG e l'apertura della North Sea Route per migliorare il trasporto marittimo Asia-Europa e la cooperazione con Pechino per la via della seta polare fanno parte della grande pianificazione artica della Russia di Putin. D'altra parte, l'investimento multimilionario di Pechino nel progetto Yamal ha curato le ferite del Cremlino causate dalle sanzioni occidentali dopo l'annessione della Crimea e sarà, nel 2014 ve lo ricordate, sarà al centro della strategia di salvataggio dell'economia russa dopo lo scoppio del conflitto. Le sanzioni occidentali, ad esempio, hanno determinato una dipendenza sempre maggiore della Russia nei confronti della Cina, non solo in qualità di investitore finanziario, ma anche come fornitore di tecnologia civile strategica, compresi i sistemi 5G. Diretto corollario della prospettiva qui descritta è un aumento della presenza statunitense nella regione artica nel prossimo futuro. Infatti le due potenze revisioniste si troveranno a fare i conti con gli alleati degli USA e della NATO, preoccupati per la crescente militarizzazione dell'arco e per l'Artico e per la rivendicazione russa della North Sea Route. A tal proposito, i piani statunitensi di stazionare gli F-35 in Alaska per aumentare gli F-22 già presenti e l'installazione di aerei, sta parlando chiaramente, e l'installazione di sistemi radar in Groenlandia mostrano l'insoddisfazione dell'Occidente nei confronti della Russia dissidente. Di recente il primo ministro canadese ha dichiarato che la decisione della Russia di rovesciare quasi 70 anni di pace e stabilità invadendo un vicino pacifico ha cambiato il mondo, il modo in cui dobbiamo guardare all'Artico. Sulla stessa linea si può anche affermare che probabilmente nessun altro paese beneficia dell'attuale confronto tra Russia e Occidente più della Cina, che ha ora l'opportunità di aumentare il proprio potere sulla Federazione Russa e di riaffermare in tal modo il suo status di parte superiore nelle loro relazioni bilaterali. È chiaro che maggiore diviene l'isolamento della Russia, maggiore diverrà la dipendenza dai capitali cinesi. La superiorità relativa della Federazione Russa nell'Artico nei confronti della Cina potrebbe risentire di questi cambiamenti strutturali in maniera non indifferente. Quindi questa è la grande via del Nord. Ve ne ho parlato tante volte perché è un po' uno dei terreni di scontro commerciale del prossimo futuro. Per ora i russi stravincono, hanno tipo il doppio delle rompighiaccio statunitensi e hanno un sacco di basi e poi comunque tutta la costa nord della Russia, che è lunga, passa proprio da lì. Mi era venuto un commento, una cosa da aggiungere, non mi ricordo più, però, mi era venuto in mente, avevo letto l'altro giorno, gli Stati Uniti, gli F-22, bla bla bla, non lo so, non me lo ricordo. E quindi andiamo avanti perché non mi ricordo cosa volevo aggiungere. Quindi, però, in tutto ciò abbiamo due questioni di cui parlare, appunto, da una parte la Russia, che comunque non è isolata dal mondo, è isolata dall'Occidente, ma c'è un mondo tutto intorno che comunque continua ad andare avanti e che continua anche a stringere alleanze con la Russia, perché magari è l'unica possibilità, attenzione. E quindi questo è la notizia legata a, non questa, ma questa, cioè al Burkina Faso. Perché bandiere russe e gigantografia di Putin hanno accompagnato le proteste seguite da uno degli ultimi colpi di stato africani, segnali che hanno destato più di un sospetto sulle attività russe nel Burkina Faso, della nuova giunta militare sotto il comando del capitano Traoré. Mentre ci si interroga sullo zampino russo nell'organizzazione del golpe, la Russia ha già messo le grinfie sul paese degli uomini integri. Era il 30 settembre 2022, ora leggere i nomi africani è difficile, ad Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, il sole non si è ancora levato, si odono spari provenienti dal quartiere Ouaga 2000, sede del palazzo presidenziale del quartier generale dell'esercito. La televisione nazionale viene improvvisamente oscurata mentre in città l'esercito blocca l'arteria principale, Piazza Charles de Gaulle. Solo a sera inoltrata il capitano Ibrahim Traoré annuncia la destituzione del presidente ad interim Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il Burkina Faso vive oggi uno stato di crisi interna permanente tra minaccia jihadista e la spinosa questione degli sfollati interni. È finito quel periodo di transizione democratica aveva visto la luce a seguito della deposizione del longevo dittatore Blaise Compaoré. A fronte dell'incapacità di provvedere alla proliferazione di gruppi legati ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico e alle insurrezioni jihadiste nel nord del paese, anche la testa del suo successore Kabore è caduta nel primo colpo di stato del 2022. Un golpe nel golpe. Episodi non poi così eclatanti per quelle latitudini. Ad essere sorprendenti invece sono le tempiste con le quali l'uomo forte della compagnia militare privata russa Wagner, Prigozhin, si è congratulato con Traoré, un figlio della sua patria veramente degno e coraggioso. Con queste parole ha omaggiato il leader golpista burkinabé. Lo stesso giorno l'analista filo cremlino Sergei Markov aveva scoperto le carte ed esplicitato lo zampino russo nel secondo colpo di stato dell'anno. A completare il quadro, i manifestanti scesi in piazza nella città all'alba del nuovo colpo di golpe sbandieravano appunto bandiere rosse e attaccavano l'ambasciata francese. Verso la fine di ottobre decine di dimostranti hanno inoltre sfilato mostrando gigantografie di Putin. Se non fosse per le tempistiche sospette, per gli striscioni e le bandiere, probabilmente la fedina penale russa sarebbe rimasta illesa. Sembrerebbe infatti trattarsi più di una faida tra generali che altro. Eppure questi segnali hanno fatto pensare ci fosse qualcosa di più e che il popolo di Burkinabé non si fosse svegliato da un giorno all'altro invocando una Russia geograficamente e culturalmente lontana. Quindi Mosca c'entra o non c'entra? Alla lista delle prove incriminanti è necessario infatti aggiungere almeno altri due elementi. Il primo è il crescente ruolo russo nello scacchiere geopolitica africana e in particolare nello Sahel, dove è nella regione subsahariana. Impegnata ormai da oltre 10 mesi nella calderone maliano, la Russia vuole dimostrarsi partner affidabile ed attento a non interferire troppo negli affari interni altrui, o almeno ci prova a parole. Soluzioni africane per problemi africani. Questo è il nuovo slogan russo. Come sappiamo, la Francia, soprattutto lo Shell, è stata buttata fuori a calci. Anche noi avevamo dei soldati proprio lì. E la Russia si sta inserendo appunto in questo vuoto coloniale lasciato. Il secondo punto riguarda il primato che la Russia non detiene, ma che vorrebbe accaparrarsi nella nuova lotta a quello che il Cremlino definisce neocolonialismo occidentale. Pioniera della lotta al colonialismo nell'immediato dopoguerra, la recente antenata sovietica riuscì di fatti a tessere relazioni di un certo rilievo con diversi movimenti di liberazione antiimperialisti. Degni nota furono il Front de Liberação de Mozambico, il Movimento Popolare de Liberação de Angola e l'appoggio al congolese Patrice Emery Lumumba. Nell'area del nuovo scontro tra Oriente e Occidente, la Russia cerca dunque anche in Burkina Faso di capitalizzare sul sentimento antifrancese prodotto dall'area colonialista che ha ripreso vigore soprattutto a seguito del fallimento delle operazioni Serval e Barkhane, che hanno visto la Francia impegnata tra Mali e Sahel per ben un decennio. Il Burkina Faso, post secondo golpe del 2022, non fa eccezione in questo senso. A pochi mesi dal golpe che l'ha visto prendere il potere, la nuova giunta militare ha già confermato di aver richiesto il ritiro francese dal proprio territorio. Ormai da anni Mosca tenta un approccio paternalistico reminiscente di quel sovietico, atto alla cooperazione delle élite africane e l'avvicinamento a quei leader isolati a livello internazionale. Intrisa nel suo bagaglio storico e culturale, la federazione possiede infatti una missione salvifica in chiave anti-occidentale che non manca di reiterare nel continente africano. Narrazione che è ben recepita in un continente che è stato e che per tanti versi resta ancora oggi teatro delle velleità geopolitiche di attori occidentali e non. Verissimo. Nonostante la povertà dilagante, il Burkina ad oggi si presenta come un paese ricco di risorse quali oro, zinco, magnesio e cobalto. Magnese, non magnesio. Quest'ultimo scarsamente presente in natura, cioè il cobalto, è oggi fondamentale per la produzione di batterie ricaricabili. Nella corsa alle risorse naturali in Africa, la Russia è in prima linea e intende recuperare il tempo perso dopo il crollo del gigante sovietico. Tant'è che proprio scorso dicembre il governo burkinabè avrebbe concesso all'azienda russa specializzata in estrazione dell'oro Norgold una licenza per una nuova miniera nel paese. Al di là delle congetture formulate senza prove empiriche, in questo stato di crisi la Federazione Russa tenta un'incursione su più fronti. Stavolta però le prove sono schiaccianti. Lo scorso 7 dicembre il nuovo primo ministro burkinabè Apollinaire Joachim Kielem di Tambela si trovava a Mosca in una visita che sarebbe dovuta restare fuori da sguardi indiscreti. Ad infoltire il mistero, il fatto che insieme ad una delegazione composta da ben 11 ufficiali, il nuovo primo ministro burkinabè sia partito alla volta della Russia su un velivolo delle forze armate del vicino Mali. L'ambasciatore russo in Burkina, Alexei Saltkov, ha poi dichiarato senza mezze misure di essere in stretto contatto col ministro degli esteri burkinabè Olivia Rouamba. Lo stesso Apollinaire Joachim Kielem di Tambela non ha nascosto l'intenzione di una cooperazione in ambito securitario e nella lotta al terrorismo. Sappiamo che la Russia è una grande potenza e se vuole può veramente aiutarci in questo settore. Queste le sue parole. Sebbene le autorità burkine abbiano finora negato la presenza di unità del gruppo Wagner, non è escluso che in futuro si possa ricorrere a soluzioni alla maniera russa. Al di là delle pessime reputazioni del quale gode la Wagner in merito a massacri civili e sfruttamento di risorse minerarie, dopo il fallimento della comunità internazionale con missioni quali MINUSMA o EUT Mali, l'armata di Prigozhin, cioè la Wagner, potrebbe rivelarsi l'ultima spiaggia anche per il Burkina Faso, cioè è fallito qualsiasi altra azione occidentale, quindi l'unica opzione resta quella russa e per tramite wagneriano, ma evidentemente non solo, ma anche proprio a livello proprio istituzionale. Mentre l'Africa è divisa sulla tragedia ucraina, l'avventura russa nel continente acquista un ulteriore valore simbolico dal momento che il Cremlino è alla ricerca di nuovi partenariati strategici. Inoltre, se fosse confermato il ruolo della Russia nel Burkina Faso, staremmo di fatto assistendo ad un cambio di paradigma rilevante nelle odierne relazioni tra Mosca e il continente africano. Finora il Cremlino avrebbe tentato di monetizzare l'instabilità già esistente in paesi quali la Repubblica Centrafricana. Ma se l'ultimo golpe fosse veramente un'operazione di destabilizzazione da ascrivere alla Russia, allora staremmo assistendo a una politica estera russa molto più proattiva nel continente e dunque ad un nuovo capitolo per la storia russa in Africa. Non scordiamoci che in Africa però non c'è solo l'Occidente, non c'è solo la Russia, ma c'è anche la Turchia. E la Cina, cioè, chiaramente, e la Cina. Bene, questa è la notizia. L'altra invece, sempre legata a questa questione, no, non questo, nemmeno questo, ma queste, le spie a Lubiana. Beh, due presunti agenti di Mosca arrestati nei giorni scorsi nella capitale slovena. Una vicenda che ha avuto grande eco sui media, i riflessi sulla politica estera del paese. Vi leggo velocemente questa notizia: una tranquilla coppia argentina residente nella periferia di Lubiana, una piccola azienda informatica e una galleria d'arte con i suoi profili social, figli regolarmente iscritti a scuola, vabbè, sì, una vita che all'apparenza sembrava assolutamente comune, almeno sino all'arresto avvenuto il 5 dicembre scorso. L'accusa è quella di essere due agenti russi che avrebbero raccolto informazioni dalla Slovenia e non solo per servizi segreti di Mosca. Si torna un po', c'è un po' questo odore di guerra fredda, no? Cioè, la sentiamo da un po' nelle spie, qua e di là. Poi chiaramente la Russia forse se le serba abbastanza, no? L'avvelenamento di quello, l'avvelenamento di quell'altro. Comunque, una coppia che a lungo è stata dormiente prima di attivarsi al momento opportuno. La notizia del loro arresto è trapelata alla fine di gennaio ed è subito stata definita uno degli grandi successi del controspionaggio di Lubiana. In Slovenia ben pochi sarebbero stati disposti a scommettere che il loro paese potesse essere un covo di spie. Sta di fatto che l'arresto di due agenti ed ancor più la diffusione della notizia non è un fatto di ogni giorno. Spesso, del resto, quando le spie vengono identificate, la faccenda viene gestita con riservatezza e senza clamore. Per alcuni, perciò, l'intento potrebbe essere anche quello di far capire ai propri alleati occidentali che la Slovenia sta dalla loro parte e che i suoi servizi sono in grado di porre freno alle attività dei russi. Proprio in questo periodo non mancano notizie di arresti e condanne di agenti di Mosca provenienti da varie parti d'Europa. Pochi giorni fa in Svezia due spie russe sono state condannate rispettivamente all'ergastolo e a 10 anni di carcere. A dicembre una spia è stata arrestata in Germania, ad ottobre un'altra era stata fermata in Norvegia. Nel 2021 arresti erano stati registrati in Italia e Bulgaria, mentre anni prima si era verificato casi in Austria, Polonia, Ungheria e Lettonia. Secondo quanto scrive Politico, tutta questa pubblicità potrebbe essere anche il segno di un cambio di rotta nel modus operandi nelle varie agenzie di controspionaggio in Europa, che in questo modo da una parte metterebbe in guardia i loro cittadini sui pericoli esistenti e dall'altra renderebbe sempre più difficile il tentativo di Mosca di negare le operazioni nell'Unione nei loro servizi segreti. Intanto la Slovenia deve fare i conti con le diverse posizioni che si registrano al suo interno e riguardo della guerra in Ucraina ed è anche in materia di rapporti con la Russia. A livello ufficiale la condanna è ferma ed unanime, ma nell'opinione pubblica la posizione è molto più variegata. Si va così dal tradizionale atteggiamento filorusso condito di antiamericanismo sfegatato per arrivare al pieno appoggio della causa di Kiev, passando però attraverso quella zona grigia che invita a prendere in considerazione anche le ragioni di russi e che sottolinea i pericoli di un ulteriore invio di armi all'Ucraina. Vabbè, questo lo sappiamo, fa parte di nella nostra quotidianità. Dal punto di vista economico, i rapporti con la Russia e anche gli interessi di molte aziende slovene sono evidenti ormai da tempo. Significativamente, Karla Erjavec, che aveva guidato la diplomazia slovena tra il 2012 e il 2018, aveva sempre mantenuto una relazione cordiale con Mosca, tanto da suscitare anche qualche perplessità a livello europeo, dove contro la Russia si stava già imponendo sanzioni dopo la Crimea. Nell'attuale governo, socialdemocratici e sinistra, se non sono alleati di Mosca, non sono nemmeno suoi acerrimi nemici. Tanto che per tornare alla vicenda delle spie russe arrestate in Slovenia, Uroš Ježić sul Delo di ieri non ha mancato di definire inspiegabile il fatto che la leader socialdemocratica Tanja Fajon, giudicata la più comprensiva ministra degli esteri mai avuta dalla Slovenia nei confronti degli interessi di Mosca, non abbia ancora chiamato a colloquio l'ambasciatore russo. Vabbè, questo è effettivamente strano. Il premier Robert Globo, in patria, non manca mai di sottolineare quanto in Europa siano contenti che la Slovenia abbia cambiato rotta e i suoi uomini si premurano di rimarcare quanto i leader europei tengano in considerazione la valutazione di Golob, ex amministratore di un colosso locale delle distribuzioni di elettricità in materia di energia. Intanto però Golob in politica interna non usa maniere molto dissimili dal suo contestato predecessore. Se la Slovenia per decenni aveva sognato di essere un paese occidentale o almeno centroeuropeo, Janša con il suo governo aveva fatto capire a tutti che in realtà non era altro che uno dei tanti paesi balcanici o tutt'al più est europei. La strada per arrivare a collocarsi nel cuore dell'Europa è ancora lunga e forse il cammino non è nemmeno cominciato. Questa era una valutazione finale, ho saltato un paio di paragrafi sulla Slovenia, però la cosa interessante era appunto questa, la presenza delle spie in Slovenia. E interessante è questa cosa di rendere pubblico quando si arrestano invece di tenere segreto. Quindi la differenza, dicevo prima, odore di guerra fredda, in realtà c'è una differenza. Questa, non che nella guerra fredda non ci siano stati esempi di arresti eclatanti usati come monito, però qui sembra la nuova prassi, insomma. Interessante. Fermiamoci qualche secondo e poi torniamo con le ultime notizie qui sull'urlo dei Balcani. E mettiamo questa. A fra poco! Eccoci qua, questo è l'Uno dei Balcani, siamo nella parte conclusiva della puntata odierna, puntata numero 33, e torniamo ad occuparci di Nagorno-Karabakh, perché per chi se lo fosse perso da più di 2 mesi, la popolazione del Nagorno-Karabakh è isolata dal resto del mondo per il blocco a zero del corridoio di Lanchin. Come vivono gli abitanti lì? Male. La popolazione nel Nagorno-Karabakh ha trascorso il Natale e il Capodanno in condizioni di blocco da parte dell'Azerbaigian, una situazione che dura ormai da quasi 2 mesi. L'unica strada che collega il Nagorno-Karabakh all'Armenia, il cosiddetto corridoio di Lanchin, è stata infatti bloccata a partire dal 12 dicembre da manifestanti e organizzazioni azere, sedicenti ambientaliste. La crisi umanitaria a cui è sottoposta la popolazione di 120.000 abitanti del Nagorno-Karabakh è ormai evidente e in continuo peggioramento: mancanza di alimenti per bambini e medicinali essenziali, negozi vuoti, mancanza totale di verdure e frutta, tagli periodici alla fornitura di elettricità e gas. I manifestanti azeri hanno bloccato la strada su base di istanze ambientali, ma di fatto sono teleguidati da Baku e le loro richieste hanno connotati del tutto politici. Tra questa la richiesta dell'istituzione di un posto di blocco a zero nel corridoio di Lanchin, la nomina dei rappresentanti degli organi statali azeri nel Nagorno-Karabakh e via dicendo. Il corridoio di Lanchin collega Stepanakert, la capitale del Nagorno-Karabakh, con la città di Goris in Armenia e, come sancito dalle dichiarazioni trilaterali Armenia-Russia-Azerbaigian firmate nel 9 novembre 2020, è sottoposto al controllo delle forze di pace russe. Questa strada è l'unica che collega il Nagorno-Karabakh con il mondo esterno, ma soprattutto con l'Armenia. L'unico contatto che il Nagorno-Karabakh ha con l'Armenia. Questa strada è l'unica che collega, strada attraverso la quale vengono tutti i trasporti di beni. Quindi non entra niente, non esce niente, non c'è nessun prodotto, niente. Se sa in quanti negozi ho cercato un pezzo di formaggio, mio nipote ha chiesto del formaggio, era a casa malato. Per non parlare della frutta e dei dolci, abbiamo grandi difficoltà a procurarci il cibo. Cosa faremo qui? Insomma, uno dei posti. 41 asili e 56 gruppi prescolastici sono stati chiusi e completamente o parzialmente dal 9 gennaio a causa dell'aggravarsi della carenza di cibo sotto il blocco. 6.828 bambini non possono più frequentare l'asilo e la scuola materna, essendo privati dell'opportunità di ricevere cure, cibo e istruzioni adeguate. Al fine di prevenire l'imminente disastro umanitario nelle condizioni di blocco della strada vitale Nagorno-Karabakh, il Parlamento ha invitato il mondo civile a intraprendere azioni concrete in direzione dell'apertura del corridoio o della promozione di un ponte aereo con Stepanakert. Allora, è più interessante non l'articolo sul balcanicaucaso.org, ma è più interessante quello su questo. No, non è questo, l'ho chiuso. Era su... l'ho chiuso. Mannaggia. È su notiziegeopolitiche.net. che ora non riesco neanche a ritrovare. Eccolo qua. Articolo anche più recente, del 12 dicembre invece che del 6. Perché ci racconta anche appunto che fondamentalmente i manifestanti denunciano, i manifestanti ambientalisti tra virgolette, perché tra virgolette ve lo dico, denunciano lo sfruttamento illegale delle miniere d'oro e di rame di Kızılbulak e Demirli, situate all'interno dei territori e richiedono del Nagorno-Karabakh e richiedono una garanzia di libero accesso a ispettori ambientali. Tali miniere hanno a lungo costituito una delle principali fonti di reddito per l'entità separatista e i metalli ivi prodotti hanno rappresentato alcune tra le pochissime esportazioni di cui disponeva. La settimana precedente il governo azero aveva chiesto di poter controllare tali operazioni per garantire la sicurezza ambientale e una tassazione adeguata, ma le autorità de facto del Karabakh si sono rifiutate di far entrare, perché poi sarebbero entrati anche soldati. L'11 dicembre l'Azerbaigian ha invitato la Russia a una nota diplomatica riguardante lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella regione libera del Karabakh. Nel momento in cui le forze russe hanno bloccato la strada per impedire ai manifestanti di dirigersi verso Khankendi, i ragni della manifestazione si sono gonfiati, sono state montate tende e le autorità azere, ecco appunto, hanno aiutato con elettricità e riscaldamento. Quindi pilotate, non si sa, pilotate fino a che certo, però ci sono lì. Gli armeni del Karabakh, così come altre organizzazioni armene e filo-armene in tutto il mondo, hanno iniziato quasi immediatamente ad accusare Baku di condurre una politica di genocidio. Cioè di insomma, portare allo stremo quelli del Nagorno-Karabakh, gli armeni del Nagorno-Karabakh, in modo tale che poi se ne vadano e possano entrare gli azeri. Anche perché l'Azerbaigian avrebbe condurre una politica di genocidio e hanno affermato che l'Azerbaigian avrebbe cessato le forniture di gas che in realtà sono fornite dall'Armenia, il che è stato già confutato dalla Sokar Azera. Fortunatamente anche un certo numero di media ed esperti di tutto il mondo si sono attenuti a questa versione distorta e parziale, quindi sfortunatamente degli eventi, rappresentandoli come tentativi del governo azero di creare una catastrofe umanitaria in Karabakh per costringere gli armeni ad andarsene. Diversi punti dovrebbero essere chiariti per comprendere appieno il contesto del processo. Innanzitutto l'accordo trilaterale che regola il regime di cessate il fuoco, va bene, questo lo sappiamo, potete leggervi insomma questo lungo articolo che parla bene della questione. Non ho capito bene da che parte è schierato, ma tanto come sempre diciamo, leggere con occhio critico qualsiasi cosa si legga, fondamentalmente. Quindi questa era la notizia dal Nagorno-Karabakh. Insomma, chiuso il corridoio di Lanchin, controllato dai peacekeeper russi, è chiuso perché i manifestanti azeri, ambientalisti, per protestare contro le miniere presenti nel Nagorno-Karabakh, hanno bloccato, però bloccando questo corridoio non arriva più niente, se non appunto sì, il gas arriva tramite i gasdotti, immagino ci saranno dei gasdotti anche più piccoli lì, ma non arriva il cibo, quindi hai voglia di riscaldarti se poi non puoi mangiare. Quindi ripeto, notiziegeopolitiche.net, Nagorno-Karabakh, cosa sta accadendo nel corridoio di lancio tra realtà e malintesi. Questo è l'articolo che vi consiglio di leggere. Altro interessante articolo da leggere, diciamo che per ora fermiamo le notizie sulla Turchia in questo momento, mi fermo un attimo, ma il mio odio per Erdogan non si ferma, però insomma sapete tutti di quello che sta accadendo in Turchia. Però c'è un interessante articolo da leggere sempre su notiziegeopolitiche.net che ho letto di recente, che vi consiglio, del 4 febbraio, quindi anche recente. La notizia è questa: l'HDP, insomma, Dimitras non potrà candidarsi alle presidenziali. Dimitras è diciamo, è uno dei leader del partito curdo, l'HDP, all'opposizione, che è in carcere e non, insomma, gli è stato chiesto di correre per il suo partito, ma lui ha detto no, perché chiaramente ho degli impedimenti legali. Infatti la legge turca prevede che se uno è condannato in carcere non può assolutamente concorrere alle presidenziali, non ci sono cazzi. E chiaramente queste denunce, questi arresti sono totalmente illegali e arbitrari, però di fatto poi costringono a perdere i propri diritti politici, d'altronde, cioè di conseguenza, ecco. La legge turca non consente a chi è stato condannato per un reato di candidarsi alla presidenza, come confermato anche dalla Corte d'Appello. Chiaramente lui si è... insomma, ci sono state tutte le dovute passaggi, ecco, per le varie corti costituzionali. Il blocco dell'opposizione, come noto come tavolo dei sei, cioè un blocco dell'opposizione che andrà contro Erdogan, sta prendendo le distanze dall'HDP a causa delle accuse di presunti legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, certamente, dichiarato fuori legge e inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche dalla Turchia e da gran parte della comunità internazionale. Prima di essere incarcerato, Nemitras era apertamente critico verso il governo dell'HKP e del suo leader Erdogan. Si è candidato alle elezioni presidenziali nel 2014 e nel 2018 come rivale di Erdogan. Il leader incarcerato ha condotto la sua campagna elettorale dalla prigione per le elezioni del 2018 e dietro le sbarre per accuse di natura evidentemente politica dal novembre 2016, nonostante sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbiano chiesto il suo rilascio immediato. Quindi questa era la notizia riguardo alla Turchia. C'è una notizia buffa tra virgolette, cioè questo braccio di ferro tra Lituania e Pechino che mi ha tra virgolette divertito, perché cosa ha fatto la Lituania? Ha aperto una rappresentanza diplomatica a Taiwan. Ce la facciamo a leggerlo? Sì, dai, ce la facciamo. Se il 2021 è stato un anno caldo nei rapporti tra Vilnius e Pechino, il 2022 non si è rivelato da meno. L'atteggiamento spavaldo della Lituania nei confronti della Cina è quantomeno paradigmatico della condotta in politica estera del paese baltico, al quale NATO e l'Unione Europea non hanno mai risparmiato elogi. Che la piccola Lituania non temesse di confrontarsi con paesi più grandi e più forti di lei, la Lituania ha 3 milioni di abitanti contro il 1,5 miliardi dei cinesi, è stato chiaro a tutti con l'apertura della prima ed unica ambasciata di Taiwan come entità separata dalla Repubblica Popolare Cinese. Una mossa spavalda che ha attirato l'attenzione e gli applausi occidentali, che però nessuno per il momento ha seguito l'esempio. Grazie. Grande clamore ha suscitato anche l'abbandono da parte della Repubblica Baltica del Forum 17+1, sempre nel 2021, cui partecipano quasi tutti gli stati dell'Europa centro-orientale, più la Cina. Il più uno è la Cina. Quest'anno sono state Lettonia e l'Estonia a lasciare il tavolo dell'Assemblea, creata proprio con lo scopo di incrementare cooperazione con Pechino. Dei suoi i partecipanti, insomma, incrementare le cooperazioni tra Pechino e i 17 in ambito economico. In relazione Pechino è stata dura e non ha lasciato spazio a troppi sottintesi. Il governo cinese ha intimato più volte a Vilnius di riprendere e dialogare esclusivamente con Pechino, smantellando qualsiasi legame diretto con Taiwan, alludendo anche a concrete ripercussioni sul piano commerciale in caso di dissenso. La Lituania in risposta non ha mai ceduto alle pressioni. Sulla carta, i paesi baltici avrebbero dovuto rappresentare lo snodo logistico ideale per l'import della Cina nell'ambito del progetto Belt and Road, ma la prima proiezione si sono rivelate meno rosee del previsto. Nel complesso, le relazioni economiche dei baltici con la Cina e i relativi vantaggi in termini di profitto sono andati raffreddandosi considerevolmente. Al contrario, il legame tra Lituania e Taiwan non è mai stato così solido. L'export lituano verso l'isola è cresciuto del 30% nella prima metà del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 e, stando a quanto dichiarato dai rispettivi rappresentanti, è solo l'inizio di una proficua collaborazione da rafforzare negli anni a venire. Il fondo da 200 milioni di dollari Taiwania KEIF, Central and Eastern European Investment Fund, ha annunciato un investimento a 3,5 milioni di euro nella lituana Litilit, una startup con sede a Vilnius specializzata nel settore di microcomponenti ottici e dei laser. L'accordo è stato raggiunto con il coinvolgimento del governo lituano e di quello taiwanese dell'Industria Technology Research Institute di Taiwan e dell'azienda lituana Teltonica Lot Group, leader del design nello sviluppo di semiconduttori e tecnologie per il settore manufatturiero. L'obiettivo è creare in Lituania un polo specializzato nello sviluppo e nello studio delle applicazioni dei semiconduttori, sfruttando le competenze dei colleghi taiwanesi, leader mondiali nel mercato, lo sappiamo. Per realizzare, il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan ha disposto anche 27 borse di studio per studenti lituani. Taiwan è interessata a creare una cooperazione proficua con la Lituania e il nostro scopo è quello di stabilire una cooperazione strategica per entrambi i paesi, combinando i vantaggi competitivi delle rispettive imprese. Questo lo dichiara Eric Huang, capo del rappresentante taiwanese in Lituania. I semiconduttori sono il petrolio del XXI secolo, aggiunto, vero. Wang ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione tra i paesi non soltanto in quanto partner commerciali, ma anche nella difesa e nelle tutele dei valori democratici che condividono. Potremmo mai fidarci di chip o semiconduttori prodotti da aziende di paesi autoritari? La risposta ovviamente è no. Vabbè, insomma, quella tra Taiwan e l'India non resterà una collaborazione isolata. Secondo il portavoce di entrambi i paesi, ci sono molte altre opportunità da concretizzare già entro il 2022 e negli anni a venire. In ogni caso, a seguito del caos generato dall'avvicinamento a Taiwan, il ministro dell'economia lituano ha dichiarato che il commercio con la Cina si riprenderà perché è impossibile eliminarla completamente come partner commerciale, e così avverrà anche per quanto riguarda le relazioni diplomatiche tra i due paesi. In un mondo globalizzato, dove le catene del valore si intersecano continuamente, la Cina è un attore che non si può estromettere. Nonostante si tratti di un paese comunista, la Cina ha investito considerevolmente nel settore della tecnologia avanzata. Vi ricordo che la Lituania ha un governo di estrema destra. È giusto, vero? Notizia. I dati mostrano che l'export di merce di origine lituana in Cina è praticamente crollato da gennaio a settembre di quest'anno, con una riduzione dell'81,5%. Sono circa 25 milioni di euro in meno. Non va molto meglio per quanto riguarda la merce in arrivo dalla Lituania, che ha subito una contrazione pari al 67% dei volumi. La nuova rotta commerciale con Taiwan potrebbe in parte riuscire a tamponare la mancata entrata di provenienza cinese, ma non sarà comunque sufficiente per compensare interamente le perdite. Per il momento la Lituania non cambia rotta e non arretra nella sua opposizione diplomatica a Pechino, nonostante questa si ripercuotano pesantemente sul suo portafoglio. Questa è la notizia, appunto. Rimane solo l'ultima notizia che avevo scelto per voi. Il prossimo 19 marzo si terranno le elezioni presidenziali in Montenegro. L'intramontabile attuale presidente della Repubblica, che è Dukanovic, ne abbiamo parlato tante nove, si candiderà di nuovo. L'opposizione avrà un unico candidato, ognuno andrà per conto suo. Questa notizia la lasciamo a quando avremo notizie più fresche, cioè più aggiornate, diciamo. Partiti politici e gruppi di cittadini possono presentare i propri candidati per le elezioni presidenziali alla Commissione Elettorale Centrale entro 20 giorni prima del voto, quindi entro il prossimo 28 febbraio, quindi ne riparliamo a fine mese. Poi scatta il termine di 48 ore entro cui, secondo quanto previsto dalla legge sulle elezioni del Presidente, la Commissione deve stabilire l'elenco definitivo dei candidati. Se nessuno dei candidati vince con più del 50% dei voti, dopo due settimane si va al ballottaggio. Appunto, ci sono incognite soprattutto sul candidato dell'opposizione, perché il Partito Socialdemocratico, attualmente all'opposizione, ha sottolineato che un candidato indipendente sostenuto da tutte le forze di opposizione sarebbe la scelta migliore per salvare il Montenegro. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Vijesti, alla domanda se ritiene che Milka Đurišić possa essere un buon candidato dell'opposizione, il leader dell'SDP ha risposto che se Đurišić dovesse candidarsi, otterrebbe il suo appoggio. Niente, insomma, questo, dai, ne riparliamo poi quando saremo più vicini e avremo qualche informazione in più. Finisce qui la puntata dell'Uri Balcani di questo giovedì. Ci sentiamo fra due giovedì. Purtroppo sono stato un po' ballerino per problemi personali, ma cercherò di essere il più puntuale possibile con notizie, appunto, di geopolitica, con un occhio di riguardo ai Balcani allargati, insomma, tutto e niente. Il fumoso Buonduco vi dà un saluto, vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat.